I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Salve, sono Nona Michelizzi, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali e oggi vi parliamo della crisi ucraina e dei possibili scenari di guerra. Come sappiamo, gli Stati Uniti hanno risposto alle recenti richieste russe, meglio dire ai ultimatum. Ricordiamo che la richiesta era quella di garantire ampia sicurezza alla Russia, incluso il ritiro delle forze della NATO dall'Europa orientale, e dare alla Russia forti assicurazioni che l'Ucraina, così come la Georgia, non entreranno mai a far parte della NATO. Sebbene i contenuti delle risposte occidentali non siano stati rilasciati, negli Stati Uniti e i leader della NATO sono stati chiari sul fatto che nelle loro risposte non hanno fatto concessioni su diverse richieste fondamentali della Russia, come il blocco di accessione dell'Ucraina nella NATO, anche se sono disposti a discutere altre preoccupazioni russe. Infatti le nostre risposte sono state coordinate con Ucraina e i nostri alleati partner europei, ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken, e anche il ministro degli affari esteri ucraino ha confermato che hanno visto la proposta, o meglio dire la risposta degli Stati Uniti scritta prima che fosse consegnata alla Russia. Non c'è stata nessuna obiezione da parte ucraina. Quindi ora la palla sta da parte dei russi. In un commento alla Duma di Stato il 26 gennaio, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha ribadito che se non riceviamo una risposta costruttiva e l'Occidente continua il suo corso aggressivo, come il nostro presidente ha già affermato in varie occasioni, Mosca adotterà misure di risposta adeguata. Ora tutti ci domandiamo come potrebbe rispondere Presidente Putin e che significa la risposta adeguata. Ci sono varie possibilità, vari scenari, da meno a più probabile. Ma per analizzare dei scenari bisogna capire qual è stato il driver, la causa di questo escalation da parte della Russia. La versione ufficiale, sappiamo, è stato promosso dal governo russo, è quella che la Russia sta sulla difensiva e che si sente minacciata dalla NATO. E tanti esperti o politici si soffermano su questa dimensione del conflitto fra Occidente e la Russia. Invece penso che dobbiamo porre maggiore attenzione alle questioni interne della Russia, che porta il Cremlino di essere assertivo nella sua politica estera. Quindi parliamo di alcuni sviluppi recenti in Russia, e cioè deterioramento della situazione economica. Nel 2021 i prezzi sono aumentati dei livelli più alti degli ultimi 6 anni, aumentando ulteriormente la pressione sulle famiglie russe già in difficoltà. L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2021 è stata del 8,4%, più del doppio dell'obiettivo ufficiale del paese. L'obiettivo era quello di non superare il 4%. L'inflazione ha minato una ripresa che doveva avviarsi dalla recessione causata dal coronavirus, ma il reddito disponibile reale delle famiglie, un indicatore del tenore di vita, è diminuito di circa il 10% dal 2013, poiché il presidente russo Vladimir Putin ha intrapreso una avventurosa politica estera, ma non solo, una politica economica conservatrice progettata per aiutare a proteggere l'economia russa in caso di sanzioni pesanti dall'Occidente. Nell'ultimo mese, a causa delle tensioni create intorno all'Ucraina, i miliardari russi hanno perso fino a 28 miliardi di dollari, In un ultimo anno il valore degli asset di 104 miliardari russi è diminuito di un totale di 27 miliardi di dollari. Solo a gennaio 2022 l'indice della borsa di Mosca è sceso del 6,5%, mentre ieri, per esempio, il tasso di cambio di un dollaro ha superato gli 80 rubli, l'euro 90 rubli. A questo si aggiunge deterioramento del contesto politico e della vita politica dei cittadini russi. Vale la pena ricordare che più di 1.500 attivisti politici e giornalisti hanno lasciato il paese solo nel 2021 a causa di procedimenti penali o pressioni politiche. Secondo dei sondaggi, l'opinione prevalente è che la liquidazione, per esempio, del famoso organizzazione di diritti umani di Memorial sia un processo politico volto alla soppressione delle organizzazioni pubbliche indipendenti. Centinaia di organizzazioni non governative, mass media, indipendenti, rappresentanti della società civile sono stati dichiarati come agenti stranieri o come estremisti. A causa di tutto questo, a causa dei cambiamenti legislativi, a 9 milioni russi è stata negata il diritto di presentare la loro candidatura alle elezioni locali e nazionali. Per questo non sorprendono i risultati del recente sondaggio condotto dal Levada Center, dove si dice che quasi la metà dei russi prevede un declino politico ed economico nel proprio paese quest'anno, con poca fiducia nella capacità del governo di migliorare la situazione. Meno del 20% ha affermato di aspettarsi un miglioramento della vita politica ed economica della Russia nel 2022. Circa la metà dei russi considera teso il clima politico in Russia, il 41% considera la situazione economica negativa. Un terzo degli intervistati ritiene che la qualità della vita sia peggiorata nell'ultimo anno. I russi considerano l'aumento dei prezzi, la povertà e la corruzione i principali problemi della società. Drammatica è la situazione riguardo di Covid, con meno di 40% vaccinati e con la maggioranza della popolazione contraria all'obbligo vaccinale. Come dicevo, questa è la situazione interna che porta Putin a spostare l'attenzione della popolazione altrove, cioè alla possibile guerra con l'Ucraina, e a questo punto possiamo parlare anche dei scenari. La prima, che risulta meno probabile ma non completamente esclusa, è la guerra a larga scala. Facendo analisi di costi e benefici, teoricamente alla Russia non converrebbe questa opzione per i vari motivi. Il primo, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe immaginare che gli ucraini condividano la sua convinzione quasi mistica che Russia e Ucraina siano la stessa nazione, ma in questo si sbaglia di grosso. Gli 8 anni di guerra di Putin contro l'Ucraina, a cominciare dall'annessione della Crimea nel 2014, non hanno fatto altro che rafforzare i sentimenti ostili nei confronti alla Russia. Nello stesso tempo, la guerra in Donbass, paradossalmente, è stato il motore per l'Ucraina di avanzarsi nell'implementazione delle riforme verso la transizione democratica. In Ucraina si sta radicando il pensiero che solo democraticamente forte Ucraina può sconfiggere la Russia. Quindi la salvezza sta nel processo di democratizzazione che a sua volta porterebbe all'avvicinamento alle istituzioni euroatlantiche. I recenti sondaggi dicono che anche la grande maggioranza degli ucraini di lingua russa si oppone alla Russia, mentre oltre il 60% della popolazione è a favore della integrazione del paese nella NATO. Quindi se la Russia decide di invadere l'Ucraina, trova la grande resistenza sia dal popolo che dalle forze armate ucraine, fatta da 500.000 soldati. Le forze armate ucraine sono molto meglio addestrate, equipaggiate e dotate di risorse e sono più motivate di quanto non fosse nel 2014. Di conseguenza si tratterebbe della guerra molto sanguinosa. La Russia ha bisogno di una forza enorme sia per invadere e occupare Ucraina che per sostenere le operazioni militari nel tempo. Ciò sicuramente aumenterebbe i rischi per la sicurezza altrove. Il secondo motivo perché non conviene ai russi la guerra a larga scala sono collegati con le sanzioni. Biden ha dichiarato che se la Russia decide di invadere Ucraina con le stimate 125.000 truppe ammassate vicino al confine, questo potrebbe essere la più grande invasione dalla Seconda Guerra Mondiale e potrebbe cambiare il mondo. Biden ha minacciato di introdurre sanzioni economiche mai viste, applicate prima verso la Russia, e si è parlato anche di escludere la Russia dal SWIFT e si è parlato di sanzioni personali verso Putin. Inoltre c'è il rischio che i tedeschi si sentiranno costretti a fermare il gasdotto Nord Stream 2. Poiché il gasdotto non è ancora operativo, qualsiasi combattimento convenzionale in Ucraina è destinato a danneggiare l'attuale sistema di trasporto del gas ucraino. La perdita della sicurezza energetica costringerà l'Occidente a sua volta a intervenire attivamente nella crisi. Un'invasione su vasta scala attiverà inevitabilmente la comunità internazionale che fino ad ora ha fatto tutto il possibile per evitare di essere coinvolta nella guerra come parte attiva. L'altro motivo è un'invasione su vasta scala innescherà una nuova guerra fredda, una corsa agli armamenti, portando l'economia russa sotto assedio. Invece più conveniente è la continuazione della guerra ibrida. La guerra ibrida mira a utilizzare il potenziale di protesta delle popolazioni, creare paura, favorire inazione, mira a confondere e manipolare usando disinformazione, attacchi informatici. Infatti Ucraina ha subito massicci attacchi cibernetici. Poi la guerra ibrida crea una realtà virtuale che incita sia Ucraina che l'Occidente a prendere le decisioni a volte politicamente sbagliate. E infine la guerra ibrida è progettata per evitare uno scontro militare con l'Occidente, è progettato per garantire una vittoria economicamente vantaggiosa. A questo punto, mini escalation militare seguita da riconoscimento dell'indipendenza di Lugansk e Donetsk rimane un scenario con maggiore probabilità. La recente storia ci dice che Putin dà la preferenza alle operazioni rapide, a sorpresa, con i costi bassi per la Russia sia a livello umano che a livello economico. L'invasione russa della Georgia nel 2008, la sua annessione della Crimea nel 2014 e il suo intervento a sostegno del regime di Assad in Siria a partire dal 2015 sono tutti conformi a questo modello. Questi conflitti costano pochissimo in termini delle vite umane russe, anche il numero di queste vittime, per quanto siano poche, sono state tenute segrete dal Cremlino. L'annessione della Crimea è stata applaudita dal popolo russo proprio perché era veloce come operazione militare e operazione che non ha causato la morte dei soldati russi. Questo ci porta a pensare che magari anche questa volta la decisione sarà quella di fare mini operazione militare seguita dalla riconoscenza dell'indipendenza di Donetsk e Lugansk. I russi da tempo che ormai si preparano per questo scenario, già anni fa hanno cominciato a distribuire i passaporti russi fra la popolazione di Donetsk e Lugansk per poi nel momento opportuno accusare gli ucraini di aggressione contro il popolo di Donbass e di intervenire a difesa dei compatrioti russi. Militarmente i russi sono già presenti in queste regioni e quindi si tratterebbe semplicemente di ufficializzare questa presenza. In questo caso è meno probabile che gli ucraini fanno la resistenza. C'è già una manovra parlamentare sull'indipendenza di Donetsk e Lugansk per una votazione alla Duma, promossa peraltro sulla base di una risoluzione del Partito Comunista Russo. Davanti a una tale evidenza, come reagirà l'Occidente? La minaccia di sanzioni si applicherà anche nel caso di un riconoscimento formale di quelle aree separatiste? Dare legittimità alle repubbliche autoproclamate, che per chi significherebbe perdere per sempre, sarebbe interpretabile come un'aggressione? Putin spera di no. e spera di spaccare l'unità dell'Unione Europea su questo. A questo mirava Putin, per esempio, con il suo incontro con le aziende italiane pochi giorni fa. Lui cerca un'interlocuzione diretta con blocchi di potere che possano fare pressioni sui governi e spingerli a prendere posizioni sfumate. L'ultimo scenario è quello che la Russia magari si orienta verso la mini operazione militare, ma perde il controllo. Molto spesso anche operazioni di livello minore prendono derive più larghe, perché quando si comincia una guerra non si sa mai dove si può arrivare, e per questo è complicato definire cosa sia di livello minore e cosa no.
I podcast di Affari Internazionali. La rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.